Salmo 119-118, reciteremo dal versetto 97 al versetto 112. Quanto amo la tua legge, Signore, tutto il giorno la vado meditando. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti.
Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti.
Tengo lontano i miei passi da ogni mia male, per custodire la tua parola.
Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi.
Quanto sono dolci al mio palato le tue parole,
più del miele per la mia bocca. Nei tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di vittoria.
Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia.
Sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la tua parola.
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi.
La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge.
Gli enti mi hanno preso le loro asce, ma non ho pigliato dei tuoi precetti.
Mia verità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore.
Ho pigliato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Con questo salmo di cui abbiamo pregato un pezzo, e se voi notate c'è scritto Mem, Nun, eccetera, sono l'iniziale delle lettere dell'alfabeto ebraico. E in italiano non si vede ovviamente, ma in ebraico ogni versetto comincia con la lettera indicata, Mem comincia per M tutti i versetti. E che vuol dire che tutte le lettere dell'alfabeto, e con le lettere dell'alfabeto si fa ogni parola, che tutte le parole cantano qualcosa, un'unica cosa, ed è la parola. E in ogni versetto esce la parola parola, con i suoi sinonimi, se notate, quanto amo la tua legge. Il tuo precetto, il tuo insegnamento, il tuo precetto, la tua parola, il tuo giudizio, le tue parole, eccetera. Che tutte le parole non dicono che un'unica parola, che è la parola di Dio. E quindi è un artificio letterario per cantare la grandezza dell'unica parola che va colta in tutte e singole le parole. E le parole ce ne tante. Il problema è capire la parola, cioè il senso di tutte le parole, ed è l'argomento di questa sera. E la volta scorsa abbiamo visto la parabola sulla parola, che è come un seme. Ecco, il seme cosa fa? Produce frutto secondo la sua specie. Così la parola produce frutto, produce vita secondo la parola che è. E la parola di Dio produce un frutto, ci fa figli di Dio. E abbiamo visto la volta scorsa come la parola di Dio, come ogni seme, incontra vari tipi di terreno, per cui sembra che la semina fallisca, cioè la semina della difficoltà, poi il risultato è sempre sorprendente. Cioè, al di là delle difficoltà della semina, infatti mangiamo sempre pane, perché vuol dire che la semina alla fine va sempre bene, se no non ci sarebbe. Oggi vedremo, c'è un, un giro di volta dentro il Vangelo. Finora si parla di Gesù, e Gesù esprime con la parabola del seme quel che è capitato a lui. Questa sera il Vangelo si rivolge a noi per dire: cosa è capitato a te? Infine il Vangelo leggendo la parola. E quindi viene a essere un esame sul cammino fatto fino adesso. E prima si danno i criteri di questo esame e poi si applica, per cui la parabola che leggeremo questa sera in realtà non è una parabola di Gesù, la vedremo chiaramente, è la comunità cristiana che dopo aver ascoltato la parabola di Gesù l'applica a sé e dice: questa parabola cosa dice a me? Ed è il modello di cosa bisogna fare ogni volta che ascoltiamo la parola. Questa parola cosa dice a me? Alla mia situazione concreta. Cosa avviene in me ascoltando questa parola? E sostanzialmente questa sera vedremo la storia fondamentale, l'avventura che sempre la parola incontra in noi, che è l'avventura del seme, che abbiamo visto la volta scorsa, che sembra fallire e produce frutto.
Il testo si trova al capitolo 4, a partire dal versetto 10 fino al versetto 20. E quando fu solo, quelli intorno a lui, con i dodici, lo interrogavano sulle parabole e diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma per quelli di fuori tutto è in parabole, così che guardando guardino e non vedano, e ascoltando ascoltino e non intendano, a meno che non si convertano e sia loro perdonato. E dice loro: non intendete questa parabola? E come capirete tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Questi sono quelli lungo la strada, coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene il Satana e ruba la parola seminata in essi. E questi sono similmente quelli seminati in terreno sassoso, coloro che, quando hanno udito la parola, subito l'accolgono con gioia, e non hanno radice in se stessi, ma sono incostanti. Poi, venendo afflizione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano. E altri sono quelli seminati nelle spine. Questi sono quelli che hanno udito la parola e, entrate le cure del secolo, la seduzione della ricchezza e le brame per le altre cose, soffocano la parola e diventa infruttuosa. E quelli seminati in terra bella sono coloro che ascoltano la parola e l'abbracciano e portano frutto, uno 30, uno 60 e uno 100.
E la volta scorsa abbiamo letto la parabola del seminatore con la quale Gesù spiegava l'enigma della sua vita, dove tutto sembra fallire. Lui ha seminato la parola, abbiamo visto che la parola non sembra attecchire come sulla strada, si attecchisce e cresce e bruciata, la parola dove c'è sotto un sasso, insieme dove c'è sotto il sasso, se cresce è soffocata dalle spine, quindi sembra tutto un fallimento. E Gesù conclude: sembra un fallimento, in realtà il seme produrrà il 30, il 60 e il 100 per uno, quindi ci sarà un frutto incalcolabile, sicuro. Perché? Perché il seme è sempre, il contadino sa che seminando c'è raccolto. E qui il raccolto sarà prodigioso perché il seme è di Dio. Questa è la parabola che Gesù racconta per interpretare la sua vita. E questa sera i discepoli gli chiedono cosa significa questa parabola nella loro vita. E allora Gesù dice come legge le parabole nel primo pezzo. E nel secondo è la Chiesa stessa che legge e applica la parabola di Gesù alla propria situazione. E allora vediamo i primi due versetti e dove si dice come leggere e applicare a sé la parabola.
e quando fu solo, quelli intorno a lui con i dodici lo interrogavano sulle parabole e diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma per quel di fuori tutto è in parabole. Così che guardando guardino e non vedano, e ascoltando ascoltino e non intendano, a meno che si convertano e sia loro perdonato.
Questi versetti ci fermeremo un po' di più la volta prossima, ora li facciamo molto sinteticamente per introdurci nella spiegazione successiva. Come si fa a capire il senso delle parabole? La prima cosa è essere soli con Gesù. È nell'intimità con Lui, nel rapporto personale con Lui, che capisci cosa significa quella parola per te. Poi cosa fanno soli con Lui? Lo interrogano. È nel dialogo che si chiarisce. E Gesù risponde: voi che siete qui ascoltate, capite, chi sta fuori non capisce. Cioè non basta essere soli con Lui, non basta interrogare, bisogna essere dentro, cioè bisogna essere coinvolti. Se tu non ti coinvolgi non capisci. Se non fai l'esperienza non sai cosa vuol dire. Stai fuori. Quindi chi sta dentro capisce. Cioè le cose se le fai le capisce, se non le fai non le capisci. Però chi sta fuori allora cosa gli capita? Tutte le parabola, cioè parabola vuol dire enigma, non lo capisce. Però siccome l'uomo è fatto per capire, allora anche per lui, siccome non capisce, dice c'è qualcosa che non capisco. E allora si sforzerà di capire. E allora Gesù dice, per lui tutto è in parabole, così che guardando non vede, ascoltando non intende. Siccome l'uomo è fatto per guardare, vedere, ascoltare e intendere, si dice come mai non vedo, come mai non intendo. Allora Gesù dice, a meno che si convertano. E la vostra traduzione è sbagliata in questo punto, ma c'è scritto perché non si converte. Ecco, quel perché vuol dire perché così si compie la scrittura che dice che loro non si convertono e quindi non sono perdonati. Quindi è una traduzione impropria, ma già anche in greco, non è proprio in greco, in ebreo che scrive pensando in ebraico e scrivendo in greco, quindi non è chiaro, ma il senso è evidente che se loro si convertono, allora hanno il perdono, entrano e capiscono. Se non si convertono, cioè se non sono disposti a cambiare, non capiscono. E allora, per capire la parabola della vita, gli enigmi della vita, devi davvero dialogare col Signore, devi impegnarti, essere coinvolto, essere disposto a cambiare. Se no resti fuori. Ma questo vale di ogni parola, no? Ogni parola la capisci se ci entri in dialogo con ogni persona, se sei coinvolto e se sei disposto a cambiare.
Se vi ricordate che abbiamo incontrato delle persone che stando fuori, gli ultimi erano familiari di Gesù, che erano andati a prenderlo, poi anche gli erodiani, ecco, i farisei, che usciti fuori dopo dalla sinagoga, dopo la guarigione, dopo la mano in vita, complottavano come eliminarlo, e poi ci sono tutti gli altri, anche gli scrivi, che lo accusano, che allora chi dice che è pazzo, chi dice che è indemoniato, chi dice che è uno che non osserva la legge.
Adesso vediamo l'applicazione della parabola che fa la comunità a se stessa e cerchiamo di applicarla anche noi a noi stessi.
E dice loro, non intendete questa parabola? E come capirete tutte le parabole?
Se voi notate, tutte le altre parabole cominciano con le parole diceva loro, diceva loro, diceva loro. Vedete tutti gli diceva. Quando si dice diceva, l'autore Marco intende dire che Gesù ha detto e continua a dire. C'è qualcosa che è stato detto, siccome è stato detto, continua ancora adesso a dirlo a te che ascolti. L'imperfetto indica un'azione cominciata nel passato e non conclusa. Questo diceva. Qui invece Marco usa un altro termine. Da voi è tradotto continuò, invece in greco c'è il presente. Dice loro. Cioè adesso. Perché diceva, adesso cosa diceva? E allora è la lettura della parabola che la comunità fa per se stessa. È una specie di omelia. vediamo come fa la comunità a far nome via sulla parola di Gesù. E la prima cosa è questa: se non comprendete questa parabola, come capirete tutte le altre? Cioè, se tu non capisci la parabola, cioè la parabola del seme, della parola di Dio, cosa fa la parola di Dio in te, non capisci nulla del Vangelo della Scrittura. Devi imparare a discernere cosa la parola di Dio opera in te, non so se è chiaro. Quello che dice la parabola precedente. E allora adesso si vedono le tre operazioni, anzi le quattro operazioni che fa la parola di Dio in noi, alla luce della parabola precedente.
Quindi non vuol dire semplicemente leggere un testo come si legge il giornale, no? Come si legge un romanzo, così.
È come leggere un delitto per ripeterlo, insomma. Mi interessa farlo bene, allora guardiamo come ha fatto. Il contrario.
Il seminatore semina la parola. Questi sono quelli lungo la strada, coloro nei quali è seminata la parola. Quando l'hanno udita, subito viene il Satana e ruba la parola seminata in essi.
Ecco, mentre la prima parabola diceva il seminatore riesce a seminare il seme, qui dice che il seme è la parola. Il seminatore è lui, e Gesù cosa semina? Semina se stesso, la parola del Figlio. È quello che abbiamo fatto in questi mesi, abbiamo lasciato entrare questo seme. Ed è interessante, no? Mentre la vita animale, la vita vegetale nasce dal seme, sempre, la vita umana nasce dalla parola. Per cui l'orecchio, l'abbiamo già detto la volta scorsa, nella tradizione antica è proprio paragonato sia al terreno, qui lo vediamo, sia al ventre materno, e la parola al seme. Perché? Perché tu diventi la parola che ascolti. Ciò che ti genera uomo e persona è la parola. Se nessuno ti parla, tu non esisti, non ragionerai, non capirai, non parlerai, non comunicherai con nessuno, grugnirai un po'. Non sei uomo. E chi manca della parola subisce con altri sensi alla parola. Perché la parola è il senso, è ciò che dà senso alla parola. La realtà è uguale. Se voi date una rosa rossa a una capretta, la mangi, venga. Se la dai alla tua ragazza non credo che la mangi, ha un altro senso, è un'altra parola. Cioè, è proprio la parola che dà il valore e l'esistenza vera, umana e divina alla realtà. Cioè l'uomo è l'animale simbolico che sa leggere nella realtà il senso. Per questo fa la storia, per questo si costruisce, per questo immagina. E allora questa parola è importante, la parola del Figlio è quella che ci fa figli. La prima esperienza che abbiamo avuto anche noi ascoltando la parola è che questa parola cade sulla strada, la strada dove passano tutti, cade sulla strada lastricata da infinite altre parole. Questa parola è una delle tante, cade sulle nostre obietà, incontra l'impermeabilità, non ci dice niente. Sì. Sarà pur bella forse la parola, però ci sono tante altre parole, non mi dice nulla. Anzi, magari l'ascolto un momento, cioè cade la parola sull'asfalto, viene nel mio orecchio, ma subito arriva Satana che la porta via. Cos'è questo Satana? Il marco Satana è il pensiero dell'uomo. Sì, ho ascoltato la parola, però dopo in realtà il mondo gira diversamente. Quindi non è la nostra prima esperienza della parola. Sarà bello perché si ascolta il giovedì a Villa Pizzone, ma la vita è un po' cosa. Per cui noi restiamo impermeabili alla parola. Per cui la parola sembra fallire.
Sì, prima ho detto del giornale, potremmo dire anche il telegiornale, perché il giornale mi sembra che nel giornale le parole durano un giorno, no? Anche meno, perché poi passano via. Per esempio, come va la storia là in Perù, nell'ambasciata del Giappone? Non si sa più niente, perché basta che non ne parlino, è come se non esiste, perché sul giornale non c'è più. Ecco, questo è sparita, portata via da altre parole. Ma per quello che dicevo il giornale, perché proprio è quello che l'immagine della strada, no? Mi passano tanto.
Questa è la prima esperienza che abbiamo tutti. allora cosa diciamo? È come il contadino che semina, appunto. Adesso vedete la parabola che abbiamo visto la volta scorsa. Uscì il seminatore a seminare, parte, cade lungo la strada, gli uccelli la portarono via. Allora dite, non vale la pena di seminare? No, vale la pena di seminare. Parte, cade così, non importa. In fondo, la prima difficoltà che incontra la parola, che cos'è? È la mia diffidenza, la mia paura, tutte le infinite altre parole. Cosa farà la parola? Siccome il senso della parabola è che la parola produce frutto, il primo frutto della parola sarà quello di darmi fiducia nella parola, di far sì che io non sia impermeato, che io non sia un asfalto. E voi allora avete sperimentato in questi mesi, la prima esperienza è che la parola è buttata via, ora gli interessi sono altri. Però vi accorgete che c'è anche qualcos'altro in voi. Cioè, oltre alla diffidenza c'è la fede. È la prima vittoria della parola sul Satana. Il Satana è proprio colui che ti dà la diffidenza sulla parola. Colui che ti mette tante altre parole che ti fregano e non ti dà quella parola di fiducia, di amore che ti costruisce. E la prima vittoria della parola di Cristo sarà quella che sì, le paure ci sono, le diffidenze ci sono, tutti gli opportunismi, gli egoismi ci sono, ma non riescono a rubare la parola. Sperimento che la parola entra anche in questi.
Sì, guardate che non è soltanto una questione quantitativa, cioè dice, il Silvano e gli amici devono fare più volte, devono spiegare durante la settimana, poi c'è la messa, fanno la festa, quindi sono sempre lì con la parola. La questione della presa fatta dalla parola, perché anche chi la frequenta materialmente di più può fare la stessa resistenza, anche se fa omelia, se fa tante cose. Quindi la questione è per tutti, il problema è di tutti, ecco, quindi di non farla scivolare via così. Ecco, la parola diventa quello che noi, quello che è destinata a operare quando effettivamente si apre il cuore, si apre il terreno.
Ecco, state attenti, non dobbiamo dire io sono asfalto, la parola è meno da petisce. Perché non è questo il senso della parabola. Il senso della parabola che abbiamo visto è che comunque il frutto viene. Però incontra queste difficoltà. Ecco, non spaventarsi, questa difficoltà fa parte della semina. E il frutto verrà in queste difficoltà. E il frutto di questa diffidenza sarà progressivamente una fiducia crescente. Adesso vediamo, che poi è il giorno della fede. La fede è quella che ci fa capire la realtà della parola di Dio, mentre noi normalmente non abbiamo fede perché crediamo nelle nostre paure. La fede ci dice la realtà perché Dio la realtà la vede bene. Noi non vediamo la realtà, vediamo la proiezione delle nostre paure, dei nostri desideri. Quindi le nostre illusioni e le nostre delusioni, non la realtà. La fede ci dice la realtà, che siamo figli di Dio, chiamati a vivere da figli e da fratelli. Il resto è illusione, molto tragica, molto brutta. E vedete come la Chiesa primitiva confessa le sue difficoltà. In queste difficoltà però dice la propria fiducia, cioè la propria esperienza. Siamo alla seconda.
Versetto 16. E questi sono similmente quelli seminati in terreno sassoso, coloro che quando hanno udito la parola, subito l'accolgono con gioia e non hanno radice in se stessi, ma sono incostanti, poi venendo afflizione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano.
E faccio notare una cosa, che le persone sono paragonate al terreno, dice, quelli lungo la strada, quelli seminati nelle spine, cioè le persone sono identificate col terreno e con l'accoglienza che fa della parola. È interessante, perché la mia identità è data dall'accoglienza che faccio della parola, o sono quello tra le spine, sono quello col sasso, sono quello lungo la strada. Allora la seconda esperienza che tutti abbiamo è che la parola l'accogliamo con gioia. Cioè, che belle cose che dice. Però è una gioia di un momento, perché? Perché poi quando torno nella vita quotidiana sperimento che il mio cuore è di pietra, è ancora pietrificato dalle sue paure. Quindi la parola è entrata in me, mi è piaciuta. Però sperimento che, e fiorisce subito anche, cioè mi dà entusiasmo. Ma questo entusiasmo brucia subito perché si scontra subito con una durezza interiore, con le sfiducie radicali, che sul momento sono smontate, magari nel giro di mezz'ora a Villa Pizzone. Poi dopo vedo così, no, io sono come prima. Io sento la pietra dentro. Quel poco che è venuto su brucia subito. Non faccio in tempo ad arrivare al primo semaforo, c'è imprecato contro tutti quelli. E stavamo parlando di misericordia, è l'esperienza che tutti abbiamo, che la parola, anche accolta bene, immediatamente dopo si scontra con la nostra durezza. E come il terreno seminato sopra, scusate, il seme in un terreno con sotto un sasso, il seme che è caduto germina subito, perché il sasso non lascia entrare l'umidità sotto, quindi è umido, si scalda subito, c'è sotto la pietra, cresce ma poi secca. Così la seconda esperienza che la parola in noi secca. Perché cosa? Non riesce a mettere radice. Il cuore è troppo indurito nelle sue esperienze negative. E sono incostante perché? È perché vado secondo le paure che mi dominano. La minima afflizione, la minima difficoltà, la minima lotta mi scoraggia, mi sfiducia. E allora subito sono scandalizzato, lo scandalo è la pietra che ti fa cadere, allora subito cado. Ecco, se la prima esperienza negativa della parola è che mi scivola via, perché ho tante altre parole, la seconda è che quando non mi scivola via e mi entra, si scontra dentro e secca subito. Mi manca la fiducia, non mette radici, non ho speranza. La prima è non ho fede nella parola, la seconda avrei fede, sarebbe bello così, ma non ho nessuna speranza che cadesse così per me. Magari per un altro sia più bravo, per me no. Non è questa la seconda reazione che tutti abbiamo.
E vi ricordate i discepoli che la sera di Pasqua vanno verso Emos e appunto tristi, scuri in volto, e quando Gesù chiede loro come mai, raccontano per filo e per segno il Vangelo, infatti dicono un pezzo del Vangelo e poi dicono noi speravamo ma. Quindi c'è stata un'accoglienza, anche un entusiasmo, una grande delusione, perché non ha preso radice, non perché non è andato come volevano loro.
E a questo punto cosa dobbiamo fare? Applichiamo la parabola che ha raccontato Gesù la volta scorsa. Gesù ha detto che nella semina una parte cade lungo la strada, una parte cade sui sassi, eppure il frutto è stato del 30, del 60 e del 100 per uno. E allora la Chiesa dice, ecco, ho capito, questa parola che si scontra col mio cuore di pietra produrrà ugualmente frutto del 30, del 60 e del 100 per uno. Perché? Perché questa parola è un seme a potenza di Dio, e il seme produce e si scontra con queste difficoltà, con qualunque seme. E allora il secondo dono della parola, ricorderete che sarà la speranza, un po' alla volta, e la speranza è ciò che radica in noi la fede. Cioè ti fa vedere che quello che credi è possibile per te, e quindi ha un futuro, uno sviluppo. Non è solo una bella impressione del momento. E quindi la seconda, applicando la parabola di Gesù, la seconda vittoria della parola in noi è che ci dà speranza. Se avete provato, non già in questi mesi, che la prima reazione negativa davanti alla parola è la diffidenza, ma la seconda è bella, è la fede. La seconda reazione negativa è la sfiducia, non ce la faccio. Ma c'è anche la reazione positiva, hai sperato, hai dato infinite speranze, accorgi che è per te. e ti accorgi che ti dà la forza di resistere anche ad afflizioni e a contrarietà, magari solo iniziale per ora, poi crescerà. E come vedete, il bello di questa applicazione è che uno vede con realtà le proprie difficoltà davanti alla parola, e questo è anche molto incoraggiante, perché sono quelle che incontriamo anche noi, che se non capite questo non capite nulla. Se non capite queste difficoltà che avete nel vostro incontro con la parola, evidentemente vi scoraggiate e non sapete perché. E la parola vi scivola via. Dice: non preoccupatevi, tutti le incontrano, io le ho incontrate per prima, la Chiesa stessa primitiva le applica a sé e noi le applichiamo questa sera a noi.
Versetto 18. E altri sono quelli seminati nelle spine. Questi sono quelli che hanno udito la parola e, entrate le cure del secolo e la seduzione della ricchezza e le brame per altre cose, soffocano la parola e diventa infruttuosa.
E questa è la terza esperienza che tutti abbiamo, che la parola è ascoltata, la parola è cresciuta anche, però viene soffocata dalle spine. Cosa sono queste spine? Sono le preoccupazioni di questo mondo. Cioè, ho fede, ho speranza, ma non ho ancora un amore così grosso che mi renda libero davanti alle preoccupazioni. Sono ancora i miei amori, sono le varie cose che desidero. E allora sono preoccupato, e tirato qua e là da tutte quelle cose che desidero. E quali sono le cose? Sono le cose fondamentali di ogni uomo. La seduzione della ricchezza. Perché col denaro tu puoi ottenere tutto. Il denaro stuzzica ogni brama e promette di appagare ogni brama. O il desiderio delle altre cose, i vari piaceri della vita, anche quelli giusti, legittimi, che però diventano poi assoluti. Questa cosa che questi soffocano la parola. La terza esperienza che abbiamo tutti. La parola accolta con fede e con speranza, e tuttavia si spegne progressivamente, perché a me sinceramente c'è altro interesse. Sì, capisco che sarà banale pensare al senso della propria vita, alla carriera, ai soldi, ai divertimenti, e però di fatto queste cose mi piacciono. La parola non mi attira così tanto. Sì, è più interessante, capisco, però di fatto io sono povero, molto animale, molto attento ai miei bisogni primi, fondamentali, a tutte queste preoccupazioni, e poco invece a questi valori che so che danno senso alla vita, ma io non ce la faccio. Credo che l'esperienza è più. Ecco allora, la terza vittoria della parola sarà quella di darci un amore così grosso, così grande, perché l'uomo si comporta secondo l'amore che in lui vince. Non si comporta mai secondo la ragione, ma secondo l'amore vincente. Si comporta secondo la passione, l'interesse. Cioè, la parola di Dio mi darà un amore, un interesse per la verità, per la libertà, per la gioia, per costruirmi la vita realmente, che questa dice e queste seduzioni, queste sirene che tutti sentiamo. Quindi la terza vittoria della parola è proprio contro queste sirene che si incantano e soffocano.
E è ancora un inganno, potremmo dire, guardando da un'altra parte, che si teme che la parola in fondo ci rovini la vita, ci guasti un po' il giusto piacere della vita, e o possiamo anche dire che ci consoliamo, ecco, di quella mancanza di realizzazione, quindi continua quella mancanza di speranza, si traduce qui in un andare a compensare su qualche altra cosa, perché non si crede abbastanza nella potenza, ecco, di questa parola.
Come vedete, allora, cosa ci dà la parola? La parola ci dà fede per vincere le nostre paure, per cui vediamo la realtà in modo diverso. Al di là delle mie paure, la realtà è come l'ha fatta lui. Ed è come è, non come la tenuta. Ecco, il secondo dono che ci fa la parola è che ci dona la speranza, che vince le nostre sfiducie. Io ho tante sfiducie che derivano appunto dalle mie paure, e le paure e le sfiducie mi induriscono, mi rendono incapace di vivere, di agire, di produrre. Quella parola mi dà speranza. La terza azione che fa la parola è che mi dà l'amore. C'è una forza interiore di superare, perché l'uomo si comporta per amore, di superare quei vari egoismi che tentano di soffocare in me questo che so che mi realizza. Come vedete, allora, con grande lucidità, la Chiesa Primitiva fa il suo esame davanti alla parola. Cosa è capitato in me leggendo la parola? E adesso nel finale,
nel 120, e quelli seminati in terra bella sono coloro che ascoltano la parola e l'abbracciano e portano frutto, uno 30, uno 60 e uno 100.
Ripetiamolo, non è che uno è il terreno sassoso, l'altro è la strada, l'altro è il terreno delle spine, uno è il terreno bello e buono. Questi terreni sono tutti in noi. Come in chi semina, nel suo campo trova tutti questi terreni, così nel nostro campo ci sono tutti questi terreni. E anche in noi c'è una terra bella, perché il nostro cuore è fatto per lui, è fatto per accoglierlo, per abbracciarlo, perché questa parola ci dice la nostra verità, ci dice la nostra possibilità più alta, che è quella di amare come siamo amati, ci dice chi siamo. Allora abbracciamo la nostra identità in questa parola. E allora questo porta frutto. E cos'è il frutto? Ecco, il frutto è il frutto dello Spirito, lo trovate descritto in Galati 5:22. Questo frutto si chiama amore, gioia, pace, forza, intensa, libertà. Questo è il frutto della parola. E questo frutto è il 30, il 60 e il 100 per 1, cioè è un frutto incredibile. Dicevamo la volta scorsa che normalmente in Palestina si produceva il 7 per 1 e negli anni migliori il 13 per 1. Qui per mal che vada produce il 30, cioè tre volte più l'ottimo pensabile per mal che vada, o il 60 o addirittura il 100. Quindi direi adesso possiamo un po' rivedere, alla luce di questa applicazione della parabola, rivedere noi stessi cos'è avvenuto nella nostra vita in questi mesi incontrandoci con la parola. Probabilmente abbiamo fatto tutte queste esperienze. Ed è l'esperienza della nostra avventura reale davanti a Dio, davanti alla parola. Abbiamo avuto queste difficoltà, non bisogna scoraggiarsi, queste difficoltà sono già contemplate. È in queste difficoltà che avviene la semina ed è in queste difficoltà però che si è in accolto. Possiamo ora interrompere qui e poi ci siamo in comune le nostre riflessioni.
Dove sì, cioè questo in fondo trovarsi bene, accogliere, poi anche trattenere, ma poi scoraggiarsi per l'inciampo un po' dell'afflizione. L'afflizione non sono tanto magari le sofferenze della vita, le malattie per dire, ma anche proprio l'afflizione nel vedere che in fondo le cose non vanno avanti, il bene non cresce appunto, e così facendo non cresce neanche noi, cioè o pensiamo che non siamo abbastanza capaci o che gli altri non sono ben disposti, e quindi questa mancanza di speranza, mentre invece mi pare che la parola realizza proprio questa, ecco, guarisce proprio questa situazione, quindi il suo appunto quello che viene il grande frutto è proprio riuscire, ecco, a superare questi, ecco, questo inciampo, mentre l'inciampo fa cadere noi, invece questa è la pietra su cui si costruisce.
Sentiamo un po' le varie reazioni su questa applicazione della parabola.
Grazie.
Ecco, io credo che la domanda è importante e ci sono due tipi di risposte. Ecco, la prima è rispondere a una delle parabole successive, che tu dormi, che tu vedi, di notte, di giorno, non sai come mai cresce, cioè non sono io a farla crescere. Non è che io tiro l'erba e la faccio crescere, cresce da sé. E tu ti accorgerai che la parola, con pazienza, Isaia 55, versetto 11, dice: così sarà della parola della mia bocca, dice il Signore. Non tornerà a me senza effetto, senza aver compiuto ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Cioè, come mando la pioggia, fa fiorire i fiori e tutto, così la parola non tornerà senza frutto. Cioè, è la parola stessa che, essendo un seme, porta frutto. Perché il nostro cuore è fatto per questo seme, è terreno bello per accogliere la parola. Però è vero, questo seme, questa parola si scontra con queste difficoltà. Allora, la parola vincerà perché l'uomo è fatto per queste cose. Al massimo resisterò ancora 90 anni, ma non di più. Potrò essere ostinato contro la verità, ma non più a lungo di 90 anni ancora per me. Altri magari più tempo, sono più giovani. Cioè, vuol dire che alla fine è la verità che vince, anche nei cuori più duri. Perché? Perché siamo fatti per questo. Quando uno ha capito questo, comincia già a rendersi prima. E poi, secondo, davvero dicevi, giovedì vado alla ripetizione, e ci vuole il ricordo. Ricordare vuol dire portare al cuore. Noi ricordiamo solo le cose negative e l'uomo vive dei suoi ricordi. Comincia a ricordare, a portare nel cuore questa parola, ovunque sei. Ti accorgerai che un po' alla volta si radica, il ricordo che radica. Radica nel cuore. Ed è il ricordo che intenerisce il cuore, cioè il ricordo delle cose negative me lo rende di pietra. Immobilizza tutti i ricordi negativi. Il ricordo di questa cosa buona, ogni volta che ci torno mi allarga il cuore e sbriciola un po' la pietra. Ricordala stessa, portatela nel cuore. Quando vai a lavorare sulla metropolitana e dici: guardate, faccio che brutte facce che vanno in giro da figli. Comincia a dire: guarda che bravi fratelli che ho in giro, tutti come me, che in fondo sono figli di Dio, ma incoscienti come me. Comincia a ricordare qualcosa, ecco. Ed è questo ricordo che ha il potere di cambiare l'uomo. E il giovedì lo si va viva, la domenica lo si va viva, ma anche in altri momenti. E gli spazi vuoti dalle azioni, dalle occupazioni, invece di preoccuparsi delle nostre paure che ci rivelano, occupiamoci tranquillamente dei ricordi buoni che ci fanno bene. Il primo lavoro spirituale deve essere proprio questo, di distinguere in noi i pensieri che ci costruiscono da quelli che ci demoliscono. Quelli che mi demoliscono li licenzio. Li riconosco e dico: non va bene, ci sono, da qua ci sono le spine, i sassi, ma a me non piace. Gli altri invece li voglio, li coltivo. E ciò che coltivi cresce. Ciò che non vuoi coltivare, anche se è un albero potente, tu che basta che mi rompi la corteccia in giro, alla fine secca. Anche un piccolo seme, invece piccolissimo, che coltivi andate, diventa un grande albero. La nostra libertà non è avere o non avere dei sentimenti negativi, okay, ma scegliere quali coltivare, e abbiamo un grosso potere.
Io dalla prima volta che è stato all'inizio di quest'anno venivo qui, ho avuto un'impressione nel ricevere, nel sentire la parola così come mi era porta, come non l'avevo mai sentito prima. E questa impressione, un po' sulla base anche della mia esperienza, mi ha fatto fare una riflessione, se volete banale, stupida, che ho vado in montagna, da, e scendendo a volte facevo la cosa dopo, cioè affidavo la mia vita a un pezzo. Tutte queste varie sere, io, questi vari giovedì, mi sono chiesto: ma la parola di Dio vale meno in un pezzo di cuore? Possibile che non abbia il coraggio di affidare la mia vita alla parola. Pure da piccolo che mi tuffavo e nel momento in cui stavo per buttarmi giù da questo sasso avevo un attimo di esitazione e poi mi abbandonavo e ne traevo gioia. E dico, se mi abbandonassi alla parola di Dio, chissà che gioia che potrei trarre. Io non lo so in quale di questi punti posso essere. Probabilmente in uno dei tanti punti in cui sono in questo invito. E ogni tanto riesco a farlo, ed effettivamente quando ci si abbandona alla parola di Dio, io mi accorgo, sono pieno di preoccupazioni, questo è un momento anche di travaglio, sto facendo un trasloco, abbandonando la città, facendo una serie, tutta una serie di problemi economici, però la fiducia che tutto andrà bene, perché questo abbandonarsi alla parola, anche in mezzo alle preoccupazioni, quelle volte poche, quegli attimi che riesco a fare, mi accorgo, sono gli attimi vengono ricompensati dalla gioia.
E circa la discesa in corda doppia, ecco, la corda è attaccata a quattro chiodi della croce.
Non credo.
Dio garantisce che tengano, no? Dio garantisce che tengano in eterno, quindi ci possiamo benissimo fidare, pieni. È vero. E mentre ci fidiamo di altre cose che magari non tengono, di quella che certamente è vero. Ma difatti anche la prima esperienza che abbiamo fatto è che io non mi fido di Dio della sua parola, e lo so, ma nonostante tutto mi fido. Non so se mi spiego. Che è stranissimo, no? Cioè, è come Pietro, Gesù dice, ma ne volete andare anche voi? Ma io me ne andrei anche volentieri, capito? Ma tu solo le parole di vita eterna. Che ovunque so e che non mi trovo. Per cui è interessante questa ambiguità che c'è in noi, è quella che confessa la Chiesa primitiva, no? Che cade sui sassi, cade sulla strada, cade sui luoghi, cioè, io non mi fido, io non spero, io non ti voglio bene. E però mi accorgo che mi fido solo di te, che spero solo in te e che alla fine io, il mio amore è tutto, perché sennò trovo il figlio. Ed è bello che sia così anche, no? Il che vuol dire che allora questa parola è per noi così come siamo, non perché siamo migliori, o perché siamo persone che già hanno fiducia assoluta, hanno certezza, sono molto brave e sicure, no. Persone con le loro contraddizioni. Eppure Gesù ha seminato in queste persone, i suoi dicono che è pazzo, Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, gli altri fuggono, eppure questi saranno il buon terreno.
Questo eppure, se questo è un aspetto importante di sapere evitare questi tanti che cantiamo la mia felice, eppure io capisco che succede in realtà. Io ci ritrovo tantissimo, perché certi momenti ho la grazia di chiudere in testa, eppure io capisco che succede in realtà, che mi sento tantissimo questo. Alla fine, nonostante le difficoltà, credo che sono sempre, io capisco che succede in realtà, e quindi...
Anzi, noi vorremmo una fede senza difficoltà e senza dubbi, una fiducia senza paura, un amore senza contrasto, ma forse non sarebbe neanche fede, neanche speranza, neanche amore. Perché il contrasto lo rafforza. Se no, se tiene perché non c'è contrasto, e se viene il contrasto cosa capita? Come due persone che vanno d'accordo perché c'è sempre stata perfetta armonia, non c'è mai stato il lungo... la minima divergenza, e se c'è la divergenza cosa accade? Niente, ci si ama di più. Per cui anche le difficoltà non ci devono spaventare, né le difficoltà nella fede né le difficoltà nella speranza sono normali e servono per rafforzarsi, non per abbattersi, anche se sul momento uno può salvarsi. È giusto anche questo. Cioè anche compreso nel prezzo. Cioè, se uno non è adesso mi preoccuperebbe, vuol dire che non è umano.
Personalmente all'inizio, sentendo le registrazioni che mi vennero date prima delle vostre conversazioni venendo qua, per la reazione fu quella della vostra sconsolazione e di pensare, ma se l'avesse saputo lui? Ovviamente no, perché è quel cammino che ognuno di noi deve fare. Vabbè, è stata 44 anni, va bene così. E ovviamente, come lei ha detto, sono venute fuori proprio tutte quelle le mie resistenze, no? Proprio tutte le mie paure, no? Quelle che avevo proprio sopito via, proprio perché poi ricordano momenti non particolarmente belli della mia vita, sono venute fuori tutte proprio. Ma io ho registrato, e quando me stessa o le cose esterne, no? Prendono sopravvento, io mi accendo la cassetta, io mi accendo, ce l'ho. Quasi a volte me lo porto sempre dietro in borsa, perché poi l'ufficio è un registratore, cada c'è un altro, mi fa così. Cioè, è banale, ovviamente, ma quando mi rendo conto che sei io, no? Proprio perché non riesco più a avere bene il minimo dell'intelletto, no? L'affidamento totale, però rimane così, no? C'è la cassetta, e poi dopo respiro. Lo stesso anche nei confronti delle cose esterne, perché ovvio mi ritrovo in tutte queste cose qua.
E magari voi pensate che siano cose banali, ma dite i preti invece, poi i gesuiti, poi i monaci, quelli invece hanno una grande fede. Noi queste cose ce le ricordiamo 100 volte al giorno, se no siamo i primi a perdere. I monaci sono quelli che se le ripetono 8 ore al giorno. Perché probabilmente, essendo noi più duri di voi, abbiamo più bisogno. Mentre voi basta una volta alla settimana, a me non basta, vengo da tanti anni quasi tutte le sere, no davvero, voglio dire, per cui è giusto questo ricordare, quando ho difficoltà è chiaro che uno si scoraggia, mi ricordo che l'ho avuto anche il Signore che è giusto averlo, ma se non lo ricordi ti scoraggi, anche se hai 90 anni ancora di più, cioè non è che nella vita uno si è immunizzato mai dai sentimenti e dalle prime reazioni, anzi forse con l'età sono più sbloccate, perché da giovane non la conosci, o le blocchi o le ridirezioni come vuoi, dopo no, sono allo stato più puro e allora le vedi in faccia, va bene, però ti trovi umano come tutti gli altri, capisci allora anche il valore di questo ricorrere al ricordo, di farlo crescere, di coltivarlo, di queste cose più semplici che è l'arte del contadino, di qualunque cosa vitale, che se uno li coltivi con cura e cresce e ti dà soddisfazione, ti dà vita.
Ah, io mi ritrovo in tutti i tipi di terreni, però quello in cui faccio più fatica a ritrovarmi è l'ultimo, no? E invece credo che sia proprio necessario riconoscerci anche nell'ultimo, non per... Ma perché è proprio la memoria delle cose belle, cioè a volte mi capita magari una riflessione bella o una frase che mi ha colpito, la scrivo. Se ho il coraggio, e ho l'allergia in quel momento di andarla a riprendere, se ho il coraggio di andarla a riprendere, allora ecco il sasso se ne va, e se invece niente, preferisco pensare ai miei sassi e alle mie spine, e allora faccio bene dire.
Sì, è molto importante davvero che tu coltivi i ricordi positivi, perché in noi c'è una cosa e il suo contrario. E dobbiamo accettare che ci siano tutte e due. Sta a noi coltivare con pazienza quello che ci fa crescere. E sembra quasi che quello che ci fa crescere sia più difficile, spiego, cioè, coltivare un seme implica tutta una stagione, un anno. strafarlo è un istante. Per cui sembra più efficace il male, no? Il male mi riesce bene subito, il male mi riesce con difficoltà e lento, va bene, la vita è così, però vince sempre la vita.
E poi questo bene si afferma proprio attraverso il male, il danno che ci fa una cosa sgradevole è proporzionale all'importanza che noi attribuiamo a questa cosa, no? Al posto che gli lasciamo, come diceva prima Zivara, ma anche al peso che gli diamo. Allora, se a un certo punto le cose importanti per noi, ecco, sono le altre, sono queste, sono, ecco, questa confidenza, comunione col Signore, questa possibilità, ecco, di camminare così, allora va bene, sentiremo il fastidio, così come un suono, un rumore ci dà fastidio, però altro è dire, ma questa cosa mi fa morire, no, ma si può vivere anche con quella roba lì, perché così come niente delle cose che esistono ci può soddisfare, niente anche ci può rovinare in assoluto, quindi noi possiamo pian piano guarire anche dal fastidio, sentirlo ma soffrire un po' meno.
Sì. Comunque il senso di tutta questa parola è che per mal che vada produce 30, 60 e 100 per me, con tutte queste resistenze. Per mal che vada va infinitamente bene, questo è il senso della parola. Se descrive tutte le difficoltà, poi dice come fa a produrre questo? Produce tutto. Perché? Perché vince queste difficoltà ed è proprio la parola che le fa uscire queste difficoltà. Cioè, se non ci fosse il seme sulla strada, gli uccelli che passano a beccare. Se tu semplicemente ti pieghi ad ogni vento, non hai nessuna speranza, è chiaro, se ti abbandoni nessuna sfiducia che non sei tentato nella speranza, se solo sfiducia non speri mai niente, è solo se hai speranza che sei tentato nella speranza. È chiaro che se tu non cerchi di amare ciò che è vero, ciò che è bello, ciò che ti costruisce e ami soltanto le porcherie o gli interessi più bassi o più elevati, comunque i piaceri tuoi, non hai nessuna tentazione. Questa specie l'hai quando cerchi qualche altro. No. Quindi il fatto di avere difficoltà è già positivo, è il segno che la parola sta entrando, se no non avresti difficoltà, staresti lì beato. Quindi già la perfetta delle difficoltà è il segno che sta operando. Quindi non preoccuparsi, sperimenti difficoltà, per me che vada va benissimo. Incredibilmente bene. Questo è il senso un po' dell'applicazione della parabola. Però è interessante che le difficoltà le vede una a una, ecco, non è che dice ci sono ma facciamo finta, oppure ho paura a guardarle in faccia, no, le vede tutte una a una. La strada, il sasso, e dà il nome anche, i roghi, e dà il nome e il calzone. Per cui possa vedere in faccia anche le mie difficoltà senza paura. Cosa vuol dire? Che non mi fa più paura.